Buonasera a tutti e ben ritrovati a Jukebox 900. Buonasera Piero Alfonsi, di nuovo con noi.
Buonasera a tutti, ciao Claudio.
Abbiamo parlato la scorsa settimana, Piero Alfonsi, del contrabbasso e ci hai regalato un bellissimo percorso all'interno di questo strumento. Oggi invece ci avviciniamo al tuo strumento musicale, ovvero la chitarra classica, attorno però alla musica jazz, quindi non la chitarra classica intesa come repertorio accademico, ma percorriamo altri lidi. E poi è anche il tuo mondo, Piero Alfonsi.
Sì, direi che è la mia ossessione, perché da sempre ho vissuto questo Dr. Jekyll e Mr. Hyde del ragazzo che metteva il frac per suonare Bach, Giuliani e compagnia, e poi magari la sera nel club di jazz con la chitarra elettrica, i jeans strappati, suonava gli standard o altre cose del genere. Questa cosa è diventata per me proprio una sorta di quasi di ossessione in musica, no? Cercare di avvicinare questi mondi apparentemente lontani, no? E poi piano piano ho scoperto che non era un'idea poi così originale, perché tantissimi prima di me, ovviamente, e meglio di me, l'hanno fatto, in particolare sulla chitarra, ma il discorso è più ampio in realtà, no? Si tratta di avvicinare mondi e di avvicinare culture a partire dal rispetto e dallo studio profondo di ciascuna di esse, perché sennò non è un vero avvicinamento, no? Questo ci porterebbe a parlare di tantissime cose, un discorso che ci porterebbe forse troppo lontano. Nello specifico della chitarra, che poi è il tema di oggi, è proprio questo suono della chitarra classica, la tecnica, il suono e anche il rapporto col rigore interpretativo, però appunto applicato, poi esportato, no, al mondo dell'improvvisazione, del jazz e simili.
Piero Alfonsi, immagino che il tuo percorso sia stato prima quello accademico e dopo invece è quello dell'apertura all'improvvisazione, oppure è avvenuto tutto contemporaneamente?
No, in realtà io sono partito come tantissimi suonando Neil Young, Crosby, Stills, Young, i Beatles, certo. Bennato, voglio dire quelle cose lì. Poi sono passato al jazz per un po', col mio primo maestro, che poi divenne un collega, il carissimo amico Massimo Ferra, e poi ho iniziato a studiare chitarra classica. Credo che questa sia stata una grande fortuna per me, non aver avuto l'imprinting sullo spartito, sullo strumento classico, e soprattutto sullo spartito, è stata una grande fortuna. Un'altra grande fortuna è stata incontrare poi un maestro di chitarra classica che ha sempre rispettato, addirittura ha sempre spinto a favore del mio interesse per il resto della musica, no? Per la musica improvvisata, per il jazz, cosa direi all'epoca soprattutto assai rara e preziosa. Questi due sono stati colpi di fortuna nel mio percorso musicale, senz'altro.
Piero Alfonsi, comincerei in musica e comincerei attraverso un chitarrista, direi, straordinario. Ho avuto la fortuna di ascoltarlo dal vivo molti anni fa, forse una quindicina, a Milano, lo ricordo ancora, all'Orfeo. Un concerto straordinario e direi interminabile, perché suonava per una quantità di tempo veramente smisurata e una generosità incredibile. Non diciamo subito di chi si tratta, ascoltiamo.
Thank you.
assolutamente geniale, un brano con la compagnia del metronomo. Si chiama proprio così, Shore Pra Metronomo, e il chitarrista era lo straordinario Baden Powell, scomparso nel 2000. Intanto sono andato a guardare la sua data di scomparsa, quindi l'avevo sentito ben più di 15 anni fa, ne sono passati 20, ma insomma si sa, il tempo scorre inesorabilmente. Ricordo appunto questo bellissimo concerto interminabile dove Baden Powell suonò con una generosità e un rispetto verso il pubblico veramente straordinario, lo ricordo ancora come se fosse adesso. Baden Powell, quali sono le caratteristiche della sua poetica, Peo Alfonsi?
Intanto un genio veramente inenarrabile, e poi per quanto il tema di questa puntata, direi che lui è proprio un esempio, un cardine di questo avvicinamento tra mondi, no? Ha un suono unico, era anche lui un improvvisatore, guarda, veramente mi mancano le parole per descriverlo. Credo che sia uno di quei fari per chitarristi di tantissime estrazioni diverse, dal jazzista al chitarrista classico, perché poi parte del suo repertorio io me lo ritrovavo nei programmi di chitarra classica, no? Comunque viene studiato anche in ambito accademico. Ovviamente poi le sue incursioni, penso a una sua versione stupenda di Round Midnight, per esempio. Era un musicista veramente con una genialità e una ampiezza di vedute e di spettro unica, direi.
Il suo suono peraltro non era un suono accademico, a volte anche molto sporco, se vogliamo, no? Ma di un fascino irresistibile.
Nella puntata precedente abbiamo parlato della riconoscibilità del suono, no? Come della firma del musicista. Baden è sicuramente un esempio anche in questa cosa. Il suo suono non è il suono accademico, il suono che ricerca la pulizia, no? Perché è prerequisito, non saprei come definirlo, della cultura sudamericana, fa quasi della sporcizia, tra virgolette ovviamente, del suono una sua peculiarità, no? Che si contrappone in qualche modo alla pulizia ricercata nell'accademismo di matrice europea.
Peo Alfonsi, se c'è un altro chitarrista che si riconosce dopo due note, beh, questo si chiama Ralph Towner. qua Ralph Towner riprende il tema di questo inno, perché così si chiama Anthem, appunto, è il titolo di questa splendida composizione. Peo Alfonsi, qua siamo davanti a un, oltre che a un pezzo di storia della chitarra classica che percorre altri territori, quello marcatamente jazzistico, ma non solamente, perché le fonti di ispirazione di Ralph Towner sono veramente tante. Siamo davanti a una partitura scritta nota per nota come una partitura classica e poi, come abbiamo sentito, l'apertura verso l'improvvisazione. Certe volte è davvero molto difficile improvvisare sulla musica di Towner, perché è molto intricata, se vogliamo, armonicamente. Forse non è il caso di questo brano, ma sicuramente di gran parte della sua sterminata opera.
Certo, guarda, per me è stato ovviamente un incontro particolare, particolarmente significativo, ovviamente per il discorso che facevo prima della ricerca mia particolare di conciliare, no, il suono e la tecnica della chitarra classica col mondo invece del jazz e dell'improvvisazione. Ovviamente quando mi sono scontrato con l'ascolto di questo tir, diciamo, ho capito intanto che era già stato fatto tutto, per cui si poteva anche fare a meno del mio contributo, e io non ne posso fare a meno per me di darlo nel mio piccolissimo. Però ecco, un gigante come lui unisce meglio forse di chiunque altro un suono così meraviglioso con un'intuizione armonica tutta sua. Non dimentichiamoci che è anche un pianista eccelso. Lui ha iniziato suonando jazz a New York negli anni in cui, insomma, bisognava saperlo fare.
Ancora prima del pianoforte suonava la tromba, no, poi l'istrumentista.
Certo, e questa sicuramente è una chiave di lettura della sua poetica, secondo me. Lui, tra l'altro, è arrivato alla chitarra classica abbastanza tardi. Direi che ha fatto un buon lavoro anche da quel punto di vista, ma anche lui comunque non ha l'ossessione della perfezione intesa come mancanza di errori, non ha questa ossessione che talvolta piglia il chitarrista classico in senso stretto, no? E questo ha tutto vantaggio della musica.
Forse la sua ossessione invece è la ricerca minuziosa dell'idea timbrica, no? Uno dei suoi riferimenti è addirittura Julian Bream, quindi un chitarrista classico, diciamo così, accademico, ma che ha fatto della ricerca timbrica il suo criterio fondamentale.
Certo, ma come si diceva già anche nell'altra puntata, la ricerca del suono è comunque il primo e peculiare obiettivo di ogni musicista.
Altro suono, forse non pulito, ma straordinario in quanto a inventiva, abilità tecnica e chissà quanti altri aspetti, è quello di Egberto Gismonti. Thank you. Che meraviglia, questa era Memoria, e Fado, il chitarrista in questione, anche lui grande polistrumentista, è Egberto Gismonti. Però Alfonsi, mi permetto un piccolo racconto personale. Egberto Gismonti mi ha portato molta fortuna, non solo perché ha influenzato la musica da ragazzino, ascoltavo i suoi dischi, li divoravo, ma ha portato fortuna anche attraverso la radio, perché è stata la prima intervista che ho avuto il piacere di fare, era nel 2005, proprio con Egberto Gismonti, è stato il mio debutto radiofonico. Ma al di là di questa cosa personale, che poco importa, mi colpì molto l'estrema serietà di questo personaggio, che ha una qualità musicale inarrivabile, una capacità tecnica assolutamente straordinaria, fuori dal comune. Peraltro suona il pianoforte, per un chitarrista non è facile, perché siccome ha le unghie sulla mano destra, suona con la mano piatta praticamente, no? E la sua creatività è, direi, inesauribile. Bellissimo brano che hai scelto, Memoria Fado, insomma uno dei suoi brani forse più celebri.
Beh, è una composizione strabiliante, questa è una versione stupenda, esiste una versione anche cantata altrettanto, direi almeno altrettanto bella. La questione anche del pianoforte non è casuale, secondo me, perché anche Ralph suona il pianoforte molto bene. Credo che sia invece una possibile chiave di lettura, assieme a tante altre, per cercare di capire meglio questi personaggi, questi geni, no? Questa intanto flessibilità che li porta a passare da uno strumento all'altro quasi come se fosse semplice, no? Perché in ultima analisi quello che conta, quello che è sempre al centro della loro ricerca, è la musica. Quindi il suono e la musica. E poi anche perché i pattern di fondo nel nostro cervello sono gli stessi, se suoni il pianoforte o se suoni la chitarra o se suoni la tromba o se canti, no? E quindi questa flessibilità spesso gioca a favore, anche se togli un'ora al giorno allo studio di quel determinato strumento, no? Però la ritrovi in mille altre cose, nell'ampiezza delle tue vedute, della tua ricerca, e si sente benissimo. Pensiamo alla ricerca armonica di Ralph Towner, che sicuramente non sarebbe stata la stessa. Io ho vissuto la stessa frustrazione, perché ovviamente nel mio piccolissimo anch'io strimpello il pianoforte, e per anni e anni e anni suonare la chitarra per me era una frustrazione, soprattutto armonicamente, perché la ricchezza del pianoforte che avevo davanti, che pure suonavo malissimo, però non riuscivo a riprodurla sulla chitarra. Però questa stessa frustrazione è diventata una spinta, no? Ad andare oltre. La chitarra è uno strumento armonicamente ricchissimo, solo che non è facile che ti dia gratificazione in questo senso, devi proprio lavorarci tanto, no? Perché ovviamente è meno immediato. Ora non so se sto andando troppo nel tecnico.
Assolutamente no, direi. Però non va dimenticato che Egberto Gismonti ha fatto anche una ricerca di tipo strettamente strumentale, perché impiega degli strumenti multicorde, 10 corde, addirittura fino a 14 corde, peraltro combinando le corde stesse in una maniera particolare, alternando un basso e un cantino, una nota acuta, sulle note che appunto in genere sono poste verso il basso, quindi si suonano con il pollice, così ottenendo degli effetti che sono anche di difficile intuizione quando si ascolta dei dischi, bisogna proprio vederlo.
Ripeto ancora una volta, stiamo parlando di giganti, di stelle che stanno da qualche altra parte nel firmamento della musica. Intanto c'è un dono di natura già di partenza che li pone su un altro piano, dopodiché c'è una serietà, come dicevi tu prima, nella non accettare compromessi sul piano della propria personale ricerca, e questa paga anche.
È una vocazione allo studio, direi quasi monastica, nel caso sia di Ralph Towner che di Egberto Gismonti.
Certo.
Però Alfonsi, tu hai avuto la fortuna, e hai ancora la fortuna, di suonare con un altro gigante della chitarra, uno che ha riempito i pomeriggi di noi giovani che ascoltavamo questo fantastico trio con Paco de Lucia, John McLaughlin e appunto Aldi Meola, con cui tu collabori da oltre 10 anni. Dai, raccontaci qualcosa di lui e poi soprattutto proponici un ascolto.
Raccontare qualcosa di 10-12 anni forse ormai di condivisione di palchi, nonché di hotel, aerei, viaggi e tutto il resto, sarebbe veramente impossibile. Devo dire che per me è stata un'esperienza, ed è tuttora un'esperienza, ovviamente un terno all'otto in un certo senso, no? Trovare un musicista che ascoltavo, come dici tu, che anch'io ascoltavo da bambino, no? Da ragazzino, e poi trovarmici a fianco, e addirittura talmente tante volte da esserci completamente ormai abituato, è stato uno di quei colpi di fortuna, quei miracoli che a volte la vita ti riserva.
Come vi siete incontrati?
Tanti anni fa in Sardegna, perché io all'epoca suonavo con un fantastico greco cantante Andrea Parodi, forse qualcuno ricorderà lui, ricorderà
certo,
Itazenda,
Itazenda certo.
E Al suonava la stessa sera in un festival Rocce Rosse Blues, ricordo ancora. E da lì è nata un'amicizia, una collaborazione con Andrea. Poi quando Andrea è venuto a mancare, purtroppo, pochi mesi dopo Al mi telefonò perché si ricordava di questa collaborazione e mi propose di entrare nel suo quartetto, che poi divenne sestetto, poi duo, abbiamo suonato per tanti anni in duo, adesso è un trio variabile, insomma, ecco, per cui ho condiviso veramente tantissime esperienze con questo gigante, insomma.
E che cosa ti ha lasciato? Cosa hai imparato da lui?
Guarda, ho imparato veramente tantissimo, tantissimo da lui e da tutta l'esperienza del suonare, del far diventare il palco un luogo abituale, per cui veramente è una domanda a cui dovrei dedicare troppo tempo per rispondere. Dal punto di vista musicale in particolare devo dire che, pur essendo Al famoso per la sua velocità, no? Ho imparato tantissime altre cose dalla frequentazione. Intanto la sua arte compositiva, perché lui ama scrivere in modo contrapuntistico. Per esempio, ogni volta che scrive un pezzo bisogna impararsi tutte le parti, perché lui ama anche scambiare le parti tra i chitarristi, per esempio suonando in duo, no? Una cosa abituale, tu devi conoscere tutte le parti perché poi te le scambi. Lui ha molto questo concetto contrapuntistico, nonché un approccio ritmico tutto suo. Anche lui devo dire che ha inventato un suono e un modo, per tornare al nostro discorso più di fondo, no? Che è quello della ricerca personale di un proprio suono e di una propria identità. Questo suo approccio anche all'accompagnamento ritmico, al rapporto con la ritmica, è anche questa unica e peculiare. Ho imparato veramente tantissime cose.
Lo ascoltiamo?
Lo ascoltiamo.
Che cosa hai scelto?
Ho scelto un brano non suo, perché in realtà la scelta è di Al, ma ho scelto il trio che non poteva non esserci, perché ha fatto la storia comunque. Questo disco in particolare ha fatto la storia.
Friday Night in San Francisco.
Esatto. Ascoltiamo però una composizione di John McLaughlin che io trovo stupenda, che si chiama Guardian Angel. Thank you.
Vero e proprio sproloquio di note. Friday Night in San Francisco, un disco che ha fatto veramente epoca, soprattutto fra i chitarristi, evidentemente, perché lo abbiamo appena ascoltato, da questi tre fenomeni, ovvero John McLaughlin, Paco de Lucia e Aldi Meola. Questa era Guardian Angel. Aldi Meola, col quale, dicevamo, Peo Alfonsi hai suonato e stai ancora suonando, quindi una collaborazione lunghissima. Però io so che nel tuo curriculum, nella tua biografia, nella tua esperienza di vita, c'è anche una piccola collaborazione con un altro colosso della chitarra che risponde al nome di Pat Metheny.
Sì, in una occasione, forse una quindicina d'anni fa, se non ricordo, il Festival Jazz di Sant'Anna Rese in Sardegna. Suonammo insieme, facemmo tre giorni di prove e poi un concerto, e fu un'esperienza, ovviamente anche quella per un chitarrista è comunque
memorabile. Cosa ci racconti di lui?
Ecco, vi racconto un aneddoto. Spesso si dice tra musicisti, ma sai, sì, un grande, però anche i vantaggi di avere praticamente mezzi tecnici illimitati, no? Ma anche tecnologici illimitati, per cui lui, per esempio, il primo giorno di prove aveva con sé due fonici più non so se 20 o 25 chitarre, passava dall'una all'altra, tutto il suo sistema di amplificazione, e noi eravamo lì con il nostro amplificatorino, no? Dici, vabbè. L'indomani invece, siccome aveva poi un concerto la sera, il secondo giorno di prove aveva solo la sua Gibson e un amplificatorino che gli hanno prestato, e ti posso assicurare che il suono era esattamente il suo, lo stesso,
certamente. L'abbiamo ribadito tante volte in questa e anche nella scorsa puntata, la qualità del suono, della ricerca del suono fondamentale per un musicista che è riconoscibile dopo poche note. Beh, evidentemente ha lavorato nella direzione giusta, no?
Decisamente.
Lo ascoltiamo, Pat Metheny, cosa hai scelto?
Sì, ho scelto un brano stupendo di Keith Jarrett, che lui rilegge magnificamente. È una famosissima composizione di Keith Jarrett che si intitola My Song.
Certo. Ascoltiamo.
Thank you.
Questo è uno degli aspetti che più mi affascina della musica di Pat Metheny. My Song era un brano di Keith Jarrett, come prima ci dicevi, Peo Alfonsi. C'è per esempio un bellissimo album che racconta nel libretto: si trovava in studio e una sera nel suo studio personale ha deciso di buttare giù la musica che veniva spontaneamente. Da qua è nato questo disco in solo con la chitarra baritona, che è straordinario, che ha la stessa attitudine comunicativa, lirica e intima che ha questo brano. Ci dicevi appunto della tua esperienza anche diretta con Pat Metheny, un concerto insieme, ma qual è l'aspetto musicale che più ti piace, Peo Alfonsi, di questo straordinario chitarrista americano?
Ma guarda, a costo di ripetermi, è sempre questa capacità di mettere la firma a quello che fai. Un altro ennesimo gigante, è uno che riconosci da una nota, dalla prima nota che fa. Comunque per me Pat è stato proprio una folgorazione. A lui devo anche proprio il passaggio, l'apertura proprio al mondo del jazz. Perché io ero da ragazzino innamorato della musica dei Police, per esempio, eccetera. Ricordo ancora il primo brano di Pat che ascoltai nella mia vita fu Yolanda Yulea, che è un brano dal sapore quasi pop rock, no? E fu un ponte però per me, per poi arrivare a sentire le cose più fusion e poi le cose più jazz e poi da lì allargare, no? Quindi lui ha anche questo merito assieme a tanti altri, che per milioni di chitarristi, di musicisti direi, però anche in generale, è stato anche un ponte o di avvicinamento, no? Tra esperienze musicali più, diciamo, di massa, no? Come appunto il rock, il pop, eccetera, verso lidi più specifici, no? Una intera generazione, o forse due generazioni ormai, di chitarristi in particolare, devono proprio gratitudine alla sua costante ricerca.
Peraltro Pat Metheny, rispetto ai chitarristi che ci hai proposto precedentemente, si distacca per il fatto che ha vissuto diversissime esperienze dal punto di vista musicale, appunto dal lirismo che ci hai proposto con questo ascolto fino alla Unity Band, certo, a tanti altri gruppi, fino al progetto dell'Orchestrion con cui lui comanda tutta una serie incredibile di strumenti musicali attraverso l'elettronica della sua singola chitarra, no? Quindi sì, in questo senso forse è il più aperto.
Chi può dire chi è più aperto, chi è meno? Però senz'altro è un uomo che è alla ricerca, come dicevamo di Egberto Gismonti, cioè c'è sempre una ossessione e un rigore nella ricerca sempre di nuovi lidi.
Però, sempre tornando ai chitarristi che ci hai proposto fino adesso, appartengono su per giù alla stessa generazione, a una stessa epoca che ha dato i natali a una quantità sterminata di grandi talenti. Veniamo invece magari a un chitarrista più delle nostre generazioni, della nostra età, diciamo così. Che cosa ci potresti proporre?
Ho un amore veramente sviscerato per un chitarrista italo-brasiliano, salvadoregno, eccetera, eccetera. Non ho mai capito tutte le sue derivazioni. Che è anche un amico, del tutto indipendentemente dal fatto che è un amico. Trovo che sia uno dei più straordinari chitarristi viventi e si chiama Roberto Taufik.
Fantastico, molto meno conosciuto purtroppo.
Beh, ma questo è il destino. È il destino. A volte è il caso, a volte non è la cosa più importante. Ecco, l'arte della fuga è stata stampata in 50 esemplari, certo. Per cui voglio dire, non siamo soli in questo. Ho scelto una sua composizione stupenda, ascoltiamolo insieme. Thank you.
Davvero magnifico questo brano, una ricchezza armonica e una poesia veramente straordinaria. Roberto Taufik, Das Tuas Lagrimas è il titolo di questa sua straordinaria composizione. Davvero un pezzo più bello dell'altro, Peo Alfonso, ci stai proponendo oggi.
Ma non era difficile, perché il
questo
repertorio
è vero.
Era difficile lasciarne fuori tanti, cosa che purtroppo ho dovuto fare.
Peo Alfonso, c'è un altro chitarrista che in un certo senso somiglia un po' a Roberto Taufik, no? Per genere di ispirazione, per ricchezza armonica. Lo vedo sulla scaletta che ci hai proposto oggi. Si tratta di Ginga, che è un altro personaggio della musica brasiliana straordinario, che forse non è così conosciuto, torniamo al discorso di prima, rispetto a, appunto, a Towner, a Gismonti, a Aldi Meola, a Pat Metini, ma è di grandissimo valore musicale.
Intanto, vabbè, è un compositore al quale bisognerebbe fare proprio i monumenti in tutto il mondo. In Brasile è venerato come compositore e anche come chitarrista per la sua personalità unica, la sua profondità armonica incommensurabile, ma veramente un genio unico. Poi il mio è un collegamento anche proprio di tipo psicanalitico, nel senso che collego i due personaggi anche per mie vicissitudini personali. E qui ho scelto una sua stupenda composizione che si chiama Choro Prosé, che suona in duo con un mio carissimo amico, grandissimo clarinettista, musicista, Gabriele Mirabassi.
Lo sospettavo.
Non potevo, non c'è, al quale io tra l'altro ho un immenso sentimento di gratitudine. Gabriele, tra le tante cose, anche il fatto che è stato lui a farmi conoscere la musica di Ginga, e anche Ginga personalmente. Ricordo un concerto insieme a Rio de Janeiro, che è stata una delle esperienze più belle per me, condividere il palco con questo gigante, oltre che con l'altro gigante Gabriele, col quale ho suonato e suono da tanti anni, e che appunto ha il merito di avermi fatto scoprire, gustare, farmi innamorare di questo genio del Novecento, che veramente non sto esagerando.
Tu non sai, Peo, che noi qualche anno fa abbiamo ospitato sia Roberto Taufik che Ginga nei nostri studi per un live che fu davvero indimenticabile.
Immagino.
E poi si unì a loro anche il nostro clarinettista d'eccezione, clarinettista dell'Osi, primo clarinetto dell'Osi, dell'Orchestra della Svizzera Italiana, Giuffredi.
Immagino sia stata un'esperienza magica.
Fantastica. Magica. Beh, torniamo su Ginga e andiamo quindi ad ascoltare la sua musica.
Thank you.
un duo affiatatissimo, la chitarra di Ginga, il clarinetto di Gabriele Mirabassi in questa poetica Choro Pro Se. Beh Alfonsi, siamo quasi alla conclusione di questa seconda delle quattro puntate di Jukebox 900 con te e quindi, cosa che ho fatto anche la scorsa volta, voglio chiederti a questo punto di proporci un tuo brano.
Mi costringi a inserirmi tra questi giganti.
Assolutamente.
E ci tengo a precisare che sei tu a farlo e quindi alla fine...
Mi assumo tutte le responsabilità.
No, vabbè, ho scelto un brano dal mio ultimo CD in trio con Salvatore Maiore e Roberto Dani, la mia formazione più amata. Il CD si intitola Oyazin, è uscito per la Beat Records e questo è un brano che ho scritto come tutti gli altri di questo CD dedicato agli indiani d'America. Il brano si intitola Canyon.
Bene, grazie a Peo Alfonsi. Torno come sempre a ricordare ai nostri ascoltatori di andare a riascoltare le precedenti puntate sul nostro sito. Ci lasciamo su questa musica. Ci vediamo domenica prossima, dove parleremo ancora di chitarra, ma nello specifico di un unico compositore, ovvero Heitor Villa-Lobos. Grazie a Peo Alfonsi.
Grazie a voi, buonasera.